Uno, nessuno, 100.000. Il programma che grazie ad Alessandro Milan ha fatto diventare la Zanzara un programma culturale di alto livello.
Esatto.
Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Con Leonardo Manera, sì, quando Leonardo Manera arriva, non in studio, lo dico subito, cari ascoltatori, se siete lì attaccati alle nostre app di Uno Nessuno 100.000, sul canale YouTube per vedere anche il video, oggi vi dovrete accontentare del sottoscritto. Certo, c'è una novità, una grande novità, torna a lavorare, ogni tanto lo fa, un paio di volte al mese, Pietro La Corte in regia. È tutto incredibile. Pietro La Corte, buongiorno, ben ritrovato.
Ci sono problemi, sì, adesso forse si sente, ma ci sono problemi.
Problemi?
Tecnologia, non lo so.
Sì, sì,
problemi!
Vai,
problemi!
Ti vediamo da
sì,
casa!
Questo lo so.
Ma allora,
sì, certo.
Allora hai
ma
deciso.
Non c'era l'audio, c'era solo il video. So che sono bello, quindi basta, basta
sì,
il video.
Sì, sì.
Non c'è bisogno delle mie parole, perché quando una persona è molto bella, basta l'immagine. Le parole sono superflue.
Vabbè.
Però adesso mi sembra anche di sentire. Quindi sono a posto.
Adesso ti si sente e ti si vede. Quindi. Ciao Leonardo, ti saluto anche con...
Buon anno a tutti, buon anno a tutti. Buongiorno e buon anno.
Ma te ne stai andando o ti stai presentando così con...
No, mi sto presentando.
Molto bene.
Sempre bello, tra poco è fine dell'anno, bevo anche, vedi, ho qui la mia tazza, bevo sì. Un po' di latte di mandorle.
Di mandorle? Ma cos'è la tazza sì. Di Winnie the Pooh? Cos'è?
Non lo so, ce l'ho da anni. Va bene, dai, andiamo avanti.
C'è Pietro La Corte in regia, c'è la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, siamo qui, il Bracco Baldo Show, siamo pronti.
Cos'hai oggi? Ti sento un po' così.
No.
Sottotono, c'è qualcosa che non va? Mal di testa, nevralgie, cefalee?
No. Certo, il calcio non aiuta, ma tra l'altro noi parleremo anche di calcio proprio in apertura, ma dal punto di vista del
Dr.
calcio.
Milan.
Sì.
Garcia, palla dentro, Grimaldo sponda, tiro di ping-pong, porta vuota, Boniface! E stavolta la posizione
uno che si chiama
regolare,
Bonifacio,
vantaggio del Bayer Leverkusen, Boniface.
Boniface, va bene, alto credo 2 metri e 22. Da...
Cinquina!
Ma di che? Ti sei sparito dopo il derby, Pietro La Corte?
5-1!
Sì, infatti. Il derby di 70 anni fa, va bene. Devi aggiornarti sui derby. Molto bene, dai, possiamo partire. Vai, Pietro, vai! Leo, tutto bene? A posto? A parte i problemi di collegamento?
Sì, sono qui sotto la lampada, mi stavo facendo una lampada alla nuca. Poi vabbè.
Che immagine! La lampada alla nuca, cioè alla fine risulti anche un pochino abbronzato sul coppino.
Insomma, in questi tempi complicati bisogna cercare di trovare qualche momento di...
No? Mannaggia. Ma guarda che ne parleremo anche noi alle 9.30, parleremo di quella che ormai è una guerra, non so neanche come definirla, chi la definisce regionale, chi la definisce Medio Oriente in fiamme. E insomma, ne parliamo. No, adesso vogliamo parlare invece, come prima notizia, di quello che accade negli stadi, ma non dal punto di vista calcistico. Non so se hai letto oggi i giornali, è una cozzaglia di facce. Si può fare questa cosa anche un po' vagamente lombrosiana. Facce, aggiungo io tatuaggi, sguardi. A parte che insomma io per anni ho frequentato gli stadi, basta vedere negli stadi, li vedi proprio le facce, i tatuaggi, alcuni tatuaggi sono anche proprio fisicamente improponibili, cioè i volti di Mussolini si sprecano spesso nei tatuaggi di alcuni capi ultra. E guarda qua, a casa di Emi Schilla trapper, hanno trovato oggi, cioè ieri, hanno fatto ovviamente la perquisizione, e a casa di Emi Schilla hanno trovato 40.000 euro. No, questo lo chiedo perché, per dire, magari anche a casa vostra, fate attenzione, magari anche a casa vostra ci sono queste cose. 40.000 euro in contanti, 7 coltelli, 3 tirapugni, 1 sfollagente e un taser. Così.
Scusa, puoi ripetere quali erano le armi?
Allora, aspetta che avevo tolto adesso. 40.000 euro, non sì, è un'arma. 7 coltelli e questi forse li abbiamo tutti, dipende che tipo di coltelli. Cioè, 3 tirapugni, 1 sfollagente e un taser.
Cioè, di tutto questo l'unica cosa che illegalmente non si può tenere in casa cos'è?
Il taser, forse.
Taser, probabilmente. Sì.
E poi si parla di centinaia di migliaia di euro. Abbiamo fatto 200, tra le intercettazioni abbiamo fatto 250.000 euro puliti, quest'anno arriviamo a 1.000.000, l'anno prossimo arriva Vasco Rossi, questo porta 120.000, perché c'erano il pizzo sui parcheggi, sui paninari, cioè quelli che vendono i panini, le
poi
salsicce.
Anche la rivendita dei biglietti a prezzo maggiorato, no?
Sì, quello delle partite di calcio e poi le entrate, cioè pare che ci fossero capi ultra che stavano a fianco agli steward agli stadi e indicavano quello fallo entrare, quell'altro sì, questi tre possono entrare, e gli steward ovviamente intimoriti, chi tentava di opporsi come steward ha detto, ho provato a dire no, quello non si può fare entrare, sono arrivati in 5 e mi hanno minacciato e dato degli schiaffoni, no? Allora, ti leggo 5 righe.
È tutto normale, sì. Cosa c'è rispetto al passato? Non si nota nessuna differenza.
No, esatto, ma tu la dici giusta, è incredibile, ma per una volta la dici giusta. Come scrive Beppe Severgnini oggi sul Corriere della Sera, in un commento dice, vabbè, ma lo sapevamo, cioè noi tifosi che frequentiamo gli stadi, lo si sa, è come gli innamorati che fanno finta di non vedere, chiamiamoli così, i difetti in questo caso degli ultra. Oppure anche Michele Serra, senti, è da almeno 20 anni che le curve ultra, con eccezioni poche note, governano gli stadi secondo profitto e comodo, taglieggiano le società di calcio, sono parte organica della criminalità cittadina, si muovono come organizzazioni paramilitari, ragionano come mafie regolano i conti con omicidi, brutalizzano gli altri tifosi, decidono di interrompere le partite, intervengono nelle campagne acquisti, blandiscono, minacciano allenatori, dirigenti, calciatori, insomma, vabbè, e poi continua.
Questo conferma la sensazione, la certezza che il calcio sia sempre stato un po' una zona franca, gli stadi, ecco. Diciamo così, l'interno degli stadi.
Ma perché? Perché siamo, io mi ci metto, è una passione che coinvolge centinaia di migliaia di persone che fanno finta, accettano di dire, vabbè, si sa che lì nelle curve c'è spaccio di droga, criminalità,
sì,
violenza.
E poi anche perché in fondo si pensa, ma sì, comunque il calcio, come se fosse una cosa marginale, senza considerare il fatto che insomma il calcio e non solo, tutto quello che si muove intorno agli stadi fa circolare centinaia di migliaia, milioni a volte di euro, no?
Poi
quindi
è una
parte importante dal punto di vista economico.
Si chiede anche Michele Serra se alcuni rivenditori di panini fuori dagli stadi si sono ribellati al pizzo e hanno protestato, perché le società che sono accusate di avere delle collusioni o quantomeno dei contatti evidenti di telefonate tra dirigenti apicali e tifosi stessi, e sono società potenti, no? Con tanti soldi, perché non si ribellano loro? Cioè, perché sono o appaiono ostaggio di un centinaio di delinquenti? Partiamo da qui nel salutare Pierpaolo Romani, giornalista che ha scritto ormai qualche anno fa il libro Calcio Criminale. Pierpaolo, buongiorno intanto, a quando risale il libro?
L'ho scrissi nel 2012.
Quindi voglio dire, è un libro più che mai attuale, però, perché non lo so, già nel 2012 forse era un'altra tipologia di problematica, ma c'erano le stesse situazioni, no? Vogliamo rispondere a questa domanda, cioè perché noi amanti del calcio tolleriamo tutto questo?
Beh, io nel 2012 sostanzialmente ho scritto quello che si vede oggi, non perché fossi un profeta, ma perché ho studiato centinaia di atti giudiziari e di inchieste e anche giornalistiche su stimolo dell'allora presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che era Damiano Tommasi, perché aveva capito che una serie di cose non tornavano, sì, a partire da gravi minacce che alcuni calciatori anche importanti stavano subendo.
Damiano Tommasi, che lasciamelo dire, è sempre stato un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, anche per correttezza, per impegno nel sociale, oggi è sindaco, ma insomma non è quello, insomma, no, ci tenevo a dirlo perché è sempre, sì, stata una persona, come dire, che si è distinta da questo punto di vista.
Assolutamente, e quindi anzi il paradosso fu che pochi mesi dopo che uscì il libro qualche persona anche importante mi chiese se ero sicuro di quello che avevo scritto. Io ero certamente sicuro e avevo documentato come sostanzialmente le tifoserie fossero a stretto contatto con le mafie, oltre che con esponenti di estrema destra, e avessero adottato il metodo mafioso per agire, quindi modalità di inserimento nei gruppi di un certo tipo, grande presenza della gerarchia di comando, dell'omertà, della connivenza, della complicità e sostanzialmente un patto tacito con le società: mi garantite la pace sociale sugli spalti e attorno allo stadio e io vi finanzio dandovi la biglietteria, permettendovi di controllare i parcheggi, in alcuni casi addirittura sono le società legate alle mafie che fanno da steward e quindi che controllano anche l'accesso agli stadi. Ecco, tutto questo era stato documentato non solo da me ovviamente, ma poi anche nel 2017 dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta dall'onorevole Rosi Bindi. Il mondo del calcio si è dimostrato abbastanza sordo rispetto a una serie di richiami e di alert.
Sì, il mondo del calcio siamo tutti noi, Leonardo, cioè anche noi tifosi, per carità, poi uno dice cosa si può fare, però ecco, effettivamente diceva Leonardo Manera prima, è un po' si accetta questa sorta di isola strana di quello che accade negli stadi, cioè se uno sa che sotto casa c'è un bar gestito dall''Ndrangheta non è che può far niente fisicamente se non denunciare, però lo vede come un qualcosa di negativo, dice ma come, e invece si accetta che negli stadi sia così.
Sì, perché c'è l'alibi del calcio, dello sport, della passione, tutte queste cose ti fanno chiudere almeno un occhio e mezzo, direi.
Ma qui di sport e passione, almeno leggendo i giornali, io vedo pochina.
Ce n'è ben poca. Ce n'è poca. Diciamo che ecco, la criminalità organizzata ha visto nel calcio due grandi opportunità. La prima è quella di riciclare denaro. Io sentivo prima che dicevate che nel calcio gira tanto denaro. È vero, ma gira solo a certi livelli e anche oggi il calcio di Serie A di vertice è un calcio fortemente indebitato, quindi è un calcio che ha fame di soldi. I mafiosi, a differenza degli imprenditori onesti, non hanno il problema di trovare i soldi, hanno il problema di spendere i soldi, quindi si offrono come risolutori di problemi. Secondo, per le mafie il calcio è un grande serbatoio di acquisizione e gestione del consenso sociale. E quindi anche per questi ultras che sono dei delinquenti, in realtà non li definirei tifosi o supporter, e come abbiamo visto anche in questa inchiesta c'è un signore che ricopre anche un ruolo politico istituzionale, perché il consenso sociale quando serve diventa consenso elettorale. Sì. E quindi attenzione, perché qualcuno compra le squadre di calcio, le supporta anche per avere poi dei ritorni non solo economici ma anche elettorali. Cosa significa questo? Prendere delle decisioni poi sui territori, soprattutto a livello di comuni e di regioni.
Si parla di 1,5 milioni di all'anno nelle intercettazioni, eh? Quest'anno tiriamo su 1,5 milioni, poi non lo so se lo saranno spartito, ecco, immagino. C'è il grande tema delicato del rapporto con le società, per carità, è tutto da dimostrare, ci sono delle intercettazioni, però è tutto adesso da dimostrare, le società si difendono, nel caso specifico Inter e Milan, si vedrà come va avanti l'inchiesta. Michele Serra si chiede così: come mai le società quantomeno non riescono a porre un argine, cioè perché un capo ultra ha il cellulare dell'allenatore dell'Inter? Cioè, io non ce l'ho, per esempio, tu Leonardo hai il cellulare, però forse se chiedo a Carlo Genta il cellulare del capo, dico l'allenatore dell'Inter come potrei dire l'allenatore della Juve, del Milan, della Roma, della Lazio, sto dicendo
Poi se fossero, diciamo, rapporti sani si potrebbe anche apprezzare che la tifoseria o qualche suo esponente avesse i contatti con gli esponenti della squadra. Il problema è che probabilmente in questo caso gli esponenti del tifo non sono proprio persone così cristalline, ecco,
Che per carità, non è un reato avere il cellulare e rispondere a una persona uno non sa, però domanda Pierpaolo Romani.
Perché c'è purtroppo un patto tacito di connivenza e di complicità, per cui alle società è successo anche a Torino, è successo a Genova. Io credo che se i magistrati, come immagino, andranno ulteriormente a fondo, visto che la Direzione Nazionale Antimafia ha aperto un gruppo di lavoro, scopriranno situazioni simili. Le società di calcio hanno deciso non di denunciare, ma di convivere. Ecco, l'Italia da tanto tempo, ci fu anche un ministro tempo fa, ha deciso in alcune situazioni di convivere con la criminalità organizzata, a volte anche mafiosa, piuttosto che denunciarla. In Lombardia i processi di 'Ndrangheta ci raccontano di imprenditori che si servono dei mafiosi come banche o come fruitori di servizi. Devo smaltire rifiuti tossico-nocivi, devo tenere distanti dei concorrenti, devo gestire la manodopera, me lo faccio fare dai mafiosi, dai criminali, perché sono i più efficienti e magari mi costano meno.
Sono inchieste che sono anche sfociate appunto in condanne, è una pratica totalmente illegale e illecita. Qui bisogna registrare, ripeto, che le società dicono: noi siamo specchiate, non abbiamo tutto al più. Vabbè, sì, troverete magari delle telefonate, delle richieste, però.
Allora, io mi auguro e spero tanto che le società, che sono società importanti, quindi ci immaginiamo che abbiano un servizio di sicurezza e di prevenzione importante, ecco, dimostrino di aver fatto delle cose concrete e se le hanno fatte, visto che sono emerse delle falle, le rafforzino. Ecco, il procuratore Marcello Viola insieme al procuratore nazionale Melillo sono stati chiari: se non ci saranno delle cose concrete si andrà in amministrazione giudiziaria. Ecco, io credo che sia, penso che bisognerebbe ragionare sul tema della convenienza della legalità, perché quello che è successo a Milano, che ripeto è successo in precedenza a Torino, è successo a Genova e quant'altro, è un danno reputazionale all'immagine del calcio potentissimo. Ecco, quindi questo può avere anche delle ripercussioni. Tenga presente che in alcuni casi alcuni calciatori probabilmente, anche se hanno delle offerte di un certo tipo, forse non vengono a giocare nel nostro campionato non solo perché ha perso di appeal e di interesse, ma perché non si sentono sicuri.
Ma sì, poi se è considerato un business, e quello è, da vendere poi, come fa il calcio inglese, magari in Asia, nel senso vendere le partite di calcio poi da vedere, se vuole investire, se ne discuteva ieri Leonardo, se vuole investire e prendere i diritti, magari vuole che sia un campionato dove tutto l'ambiente sia abbastanza sano, ecco. Non lo so, io mi chiedo, adesso non c'è qui Andrew Spanhouse, ma non me la vedo una partita di basket dell'NBA o dell'NFL, di football americano, in cui succedono queste cose parallelamente. Perché? Perché? Adesso Leonardo, non voglio magnificare l'America, sennò poi ti arrabbi tu, caro Manera, però non succede questo.
Ma magari
Stati
è una tua
Uniti,
impressione, ma cioè no, non credo che tutto sia altro,
ma figurati,
sia meraviglioso.
Ma mica ci sono gli ultra negli Stati Uniti, cioè si va, è una festa andare a vedere l'evento sportivo, è una festa, non è... Boh, poi Pierpaolo Romani cosa...
Ecco, se io posso dire una cosa, le società dovrebbero investire per buttar fuori i delinquenti e far entrare sempre di più i veri appassionati, una parte dei quali è già fuori dagli stadi, non solo perché ci sono le pay TV, ma perché non si sente sicura quando entra in uno stadio. Al di là di quello che è stato denunciato, ci sono anche episodi che una famiglia può vivere: muore l'ultras nerazzurro e tutti dicono fuori dallo stadio, quindi anche le famiglie che hanno pagato un biglietto vengono costrette, perché loro hanno il controllo del territorio, ad alzarsi e ad uscire dallo stadio.
Sì,
oppure entrano entrano e non possono sedersi nel posto a loro assegnato per cui hanno pagato. Questo controllo del territorio è tipico del metodo mafioso. Questo non funziona. Senta. Le società devono spezzare questi legami, non conviverci o essere conniventi, devono spezzarli.
Episodi di questo tipo a livello magari minore, però che denotano in qualche modo un controllo del territorio, ci sono anche a livello di calcio minore, secondo lei? La Serie
sì,
B, la Lega Pro, vivono queste cose. E forse è meno sotto la luce dei riflettori, sì. Ma non è meno...
Sì, assolutamente. Succede per esempio anche nel controllo delle scuole calcio, dove alcuni ragazzini che sono controllati da alcuni gruppi, magari non so, valgono 1000, vengono fatti inserire in una partita importante, anche se non sono all'altezza di quel match, escono e valgono già 5000 e quindi possono essere comprati e venduti con un valore di mercato maggiore. Secondo, delle partite sono decise prima che vengano giocate. Io ho documentato come in alcuni casi nei campionati, diciamo non professionistici ma quasi professionistici, siano anche arrivate le pistole negli spogliatoi. E poi c'è tutto il tema delle scommesse, dove si possono combinare le partite e scommettere su piattaforme spesso asiatiche i risultati combinati, oppure una serie di scommesse: chi prende palla a campo, ci saranno più o meno un certo numero di gol e quant'altro. Ecco, il calcio minore è oggetto anch'esso di attenzione criminale.
Allora, noi ringraziamo Pierpaolo Romani, il suo libro Calcio Criminale, scritto nel 2012, se volete insomma lo trovate, perché evidentemente anticipa o raccontava lo stato dell'arte all'epoca, ma mi sembra che sia molto attuale. E grazie per essere stato qui con noi. Ora, dopo la pubblicità, parleremo dell'attualità geopolitica internazionale, insomma... È inquietante, ma se vedete è pieno sui giornali ormai di quella che viene definita una guerra regionale, una guerra Medio Oriente in fiamme, insomma. Al di là della cronaca cercheremo di fare un'analisi con un docente dell'Università di Trento. State con noi!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ogni 5 si è grandi e in forma,
Vergogna.
Volevo ricordare ad Alessandro Milan che la sua squadra ieri sera non ha fatto una gran bella figura, sebbene non abbia giocato male, ma neanche sto gran calcio.
Grazie, non ci stavo pensando da 15 secondi, grazie.
Beh, ma tirapugni e taser è il kit minimo per prendere la metro a Roma. Io ne ho due o tre, l'ho regalato anche a mio cugino uno. Ottimo.
Ma come? Ah, perché poi Leonardo la metropolitana, esattamente.
Beh, io c'era un mio amico di cui non faccio il nome,
se che rido, comunque, però, dai,
che comunque la in ride. Auto girava con la mazza da baseball.
Vedi.
Cioè, insomma,
non, si, dire, non si sa mai. Ma come difendersi? Sì.
E aveva anche un tirapugni questa stessa persona. Ecco. Tra l'altro, vabbè, non ti dico chi è, ma lo conosci anche tu.
Ma ti prego di scrivermelo privatamente, perché così, ma per curiosità personale.
No, non te lo dico.
Ma così dimmelo magari un privatamente
giorno, così magari un
così
giorno
se
li ti dico lui,
no,
ti fa una bella sorpresa.
Vabbè, dai.
Oh, che bravi, che bravi. Che bravi, vanno in galera la povera gente, quello che magari ruba una mela, una pera, e gli altri convivono con la criminalità. Una cosa normale, ma sì, ma cosa vuoi che sia?
Ma non è che ruba... noi stiamo giustificando. No,
ma poi chi ruba una mela e una pera fortunatamente non va in carcere. Ecco.
Anche se io conobbi una persona che andò in carcere negli anni 50 per furto di mele, però erano gli anni 50.
Appunto. Adesso... Allora, adesso dobbiamo parlare dell'attualità in Medio Oriente. Io vorrei, chiedo agli ascoltatori, poi come la pensiate va bene, al di là della cronaca, la sapete, ieri i missili iraniani su Israele, largamente o quasi tutti intercettati, c'è stata una vittima, tra l'altro drammaticamente palestinese. Quando arriva un missile non è che chiede, come dire, la nazionalità. Poi c'è stato questo attentato terroristico a Jaffa, ma al di là della cronaca e al di là, se possiamo evitare, del ma hanno iniziato prima loro, prima gli altri, come diceva prima Ugo Tramballi da Simone Spezia, con questa, come dire, giustificazione si va a ritroso e dice hanno iniziato prima loro, poi la guerra dei sei giorni, però il 48, le risoluzioni ONU, insomma. Cerchiamo di fare un'analisi su quello che può succedere adesso con il professor Pejman Abdolmohammadi, docente di storia e politica in Medio Oriente a Trento. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie di essere qui.
Allora, cerchiamo di capire, intanto è la seconda volta nel giro di qualche mese che Teheran fa questo, come dobbiamo definire, un attacco vero e proprio. Poi sappiamo che le difese militari israeliane sono molto efficaci, hanno praticamente neutralizzato tutti i missili. Quando Teheran dice se adesso reagiranno, noi saremo pronti, cosa dobbiamo credere di quello che si dice a Teheran, delle parole forti?
Ma diciamo che la Repubblica Islamica ha cercato di posticipare il più possibile questo attacco, che è un attacco vero e proprio missilistico, dal territorio iraniano sul territorio israeliano, quindi ha un significato, no, nelle relazioni internazionali. Questo vuol dire che chiaramente di fronte alla pressione di tutti i proxy, che sono queste milizie che hanno preso in ostaggio una parte del Medio Oriente, ricordiamoci che Nasrallah non era un Robin Hood come qualcuno vuole far apparire, e c'è stata anche una parte del mondo medio orientale che ha festeggiato dalla sua eliminazione, e questa, diciamo, questa nuova panoramica ha portato la Repubblica Islamica, che è un po' il capo dei capi di questi sistemi, a dover in qualche modo fare questa azione bellica. Tuttavia questa volta sarà diverso, tant'è che la Repubblica Islamica ha già finito, dice per me va bene così, mentre per l'Israele è solo l'inizio. Siamo al 43esimo minuto della partita ancora.
Esatto.
Del primo tempo.
Del primo tempo, siamo all'inizio, sì, perché quasi ci sta dicendo che per Teheran era una mossa anche interna, cioè far vedere alla propria popolazione non è che possiamo stare inermi e non fare nulla. Però
non alla propria popolazione, caro Milan, ma alla popolazione all'estero, perché l'80% degli iraniani è contrario alla Repubblica Islamica, quindi al 20% della sua popolazione e a quella popolazione, diciamo, che anti-israeliana, anticolonialista, antiimperialista nel mondo, e anche i ragazzi di Gaza, loro si sono visti rappresentati, mentre l'80% degli iraniani è con gli israeliani. Attenzione, è un paradigma all'inverso.
Senta, al netto della posizione dell'Iran, Hezbollah e Hamas sono isolati all'interno del Medio Oriente?
In questo momento diciamo che quello che ha iniziato Netanyahu, perché tecnologicamente è molto più forte, ricordiamoci che la tecnologia conta, chiaramente Hamas e Hezbollah sono alla disfatta, non tanto isolati, cioè sono pienamente in crisi, e le altre 3H, perché sono 5H, oltre a loro due c'è gli Houthi in, sì, Yemen, gli Haramiyun in Siria e Hashdoshabi in Iraq. Queste tre sono anche loro ulteriormente indeboliti. Quindi il piano israeliano per la sua sicurezza nazionale, e badate che in questo gioco hanno estromesso i democratici americani, che invece non volevano questo tipo di atteggiamento, loro vogliono in qualche modo avere questo sistema, tant'è che fino ad oggi è resistito nel Medio Oriente. Ma quello che è successo il 7 ottobre ha portato Israele di non dare cura più di quello che vuole la CIA o vuole l'MI6. È vero che oggi gli inglesi e gli americani dicono sì, sì, noi siamo d'accordo. In realtà no, lo stanno facendo gli israeliani, non gli inglesi e gli americani.
A proposito degli israeliani, professore, non crede che è un po' la critica che fanno molti a Israele, militarmente è certamente più forte, questo non è indiscutibile, non crede che proprio avere una posizione di maggiore forza militare dovrebbe invitare a sapere anche gestire, sapere utilizzare questa forza? Perché se volessero, dal punto di vista della forza, lo stanno dimostrando sia a Gaza sia nel sud del Libano, cioè, come dire, potrebbero schiacciare chiunque o più o meno, però avere una grande forza è anche, dovrebbe essere sintomo di una grande responsabilità a livello internazionale, o no?
Penso di sì, ma questa è una situazione ordinaria, mentre in questo momento siamo di fronte a una situazione straordinaria, nel senso che abbiamo le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Casa Bianca, che sono completamente fuori gioco. Le loro politiche in questi 15-20 anni nei confronti del Medio Oriente, dato che parliamo del Medio Oriente oggi, sono state fallimentari, e ricordiamoci che molti popoli mediorientali sono ostaggi o di autoritarismi, come tutti i paesi arabi del Golfo Persico, che a noi piace invece parlarne bene, no? Facciamo vedere Cristiano Ronaldo e altri, o dagli attori non statali che hanno dominato in modo mafioso, come Hezbollah o Hamas o gli Houthi, le loro popolazioni. Ricordiamoci anche Assad, l'abbiamo dimenticato, il macellaio dei siriani. I siriani hanno gioito della morte di Nasrallah, perché Hezbollah insieme ai Pastaran hanno massacrato i civili siriani tra il 2012 e il 2014 per far vincere Assad. Quindi sono delle parti delle storie che noi dobbiamo ricordare.
Sì, e c'è anche una questione religiosa, le chiediamo, nel senso che sappiamo che Hezbollah sono sciiti, come in Iran sciiti, e si dice esulta invece la popolazione araba sunnita, oppure non è solo una questione di questo tipo?
No, questo è un cliché che a noi piace dal mondo eurocentrico dare, no? Sciiti, sunniti, in realtà qua stiamo parlando, cioè una volta forse c'era questo settarismo, oggi il settarismo in Medio Oriente è superato. Il Medio Oriente, le popolazioni guardano più verso il benessere e la pace, sono stanchi di questi autoritarismi. E l'avanguardia, ricordiamoci, di questi popoli mediorientali in questo momento sono i persiani, gli iraniani, che hanno fatto vedere tra il 22 e il 23 di essere già pronti per una democrazia secolar, e ricordiamoci, gentile Milan, che li abbiamo lasciati soli, Biden, Borrell e altri. Oggi paradossalmente quelli che li abbiamo lasciati soli, paradossalmente, lo ripeto, perché io sono un grande critico di quello che è successo a Gaza, di civili uccisi, ma paradossalmente quell'80% vede Israele come unico attore che gli vuole dare una mano. Pensi un po' la situazione.
Sì. Molti commentatori sostengono che il problema di Netanyahu è che non ha una strategia per il futuro, cioè lui attacca di qua, attacca di là, però senza idee precise di quello che può essere il futuro anche per Israele stesso nei confronti degli altri attori. Lei cosa ne pensa?
Io sono pienamente in disaccordo. Io penso che Netanyahu e il suo establishment abbia anche una strategia, non perché lui lo fa, perché un luminare o così, per una questione chiaramente di sicurezza nazionale e della sua sopravvivenza politica. Io penso che Israele, non tanto Netanyahu, non abbia più l'interesse di avere i barbuti attorno a sé dopo il 7 ottobre. Fino al 7 ottobre li faceva anche gioco buono, sì. Ricordiamoci, per Netanyahu Hamas andava bene, Hezbollah andava bene. Oggi non li va più bene e vogliono un nuovo Medio Oriente. esatto, dobbiamo cercare di vedere.
Cioè lei dice stanno ricostruendo dal punto di vista israeliano una nuova fisionomia del Medio Oriente, però professor Abdul Mohammadi, così, cioè è questa la strategia? Siccome non voglio più i barbuti, uso l'espressione che ha avuto, che ha usato lei, li stermino tutti e nello sterminare abbatto palazzi, colpisco anche civili.
Anche perché così probabilmente si crea una generazione di
nuovi barbuti, forse di nuovi barbuti futuri.
Certo. No, capisco cosa dice. Allora, io penso che la parte militare, che chiaramente sta creando queste anche vittime molto gravi, particolarmente in Gaza, ripeto, chiaramente da quel punto di vista è una parte negativa. Mentre dalla parte invece costruttiva, lei pensi al piano di Abramo, pensi a tutta la parte dell'Arabia Saudita, dell'Egitto e soprattutto, e il grande game changer sarà lì, e lo vedremo nelle prossime settimane, se in Iran succederà quello che diciamo auspica la grande partita, se dovesse cadere la testa, perché tutto ciò è iniziato con l'arrivo del Khomeinismo, ricordiamocelo, con Jimmy Carter che ha promosso Khomeini contro lo Shah di Persia. Quindi
secondo lei
politico...
questo secondo tempo, visto che usando la metafora calcistica potrebbe portare a questo, cioè qualcuno dice il regime iraniano è in bilico, no, non è vero, secondo lei c'è questa possibilità?
Ma certamente lo è, perché lei ha 80% della popolazione contraria che aspetta il momento giusto. L'abbiamo visto, e non lo che lo dico io, l'ha visto il 22-23. L'Iran, se lei va a Teheran oggi o va in tantissime città iraniane, non solo a Teheran, vedrà queste ragazze, questi eroi della libertà che escono fuori senza velo rischiando il tutto per tutto. Noi dobbiamo vedere che abbiamo una generazione lì che è il grande alleato della democrazia del mondo, e se questi troveranno il momento giusto riporteranno in giro questa partita, come il Khomeinismo ha portato Hamas, Hezbollah e Hamas nascono dopo l'arrivo del Khomeinismo, e quindi come quell'ondata arrivata, l'ondata diciamo democratica potrebbe arrivare. Oggi sembro ottimista, no? Sì. Ma pensiamo a questo lavoro.
No, diciamo che un po' di ottimismo forse aiuta anche, perché se uno apre i giornali,
sì, l'ottimismo in questo caso direi che è calmierato dal numero di morti che questo forse comporterebbe.
Sì.
La guerra, noi abbiamo fallito in Europa, negli Stati Uniti, soprattutto i democratici e un certo centro-sinistra europeo, Borrell, Mogherini. Purtroppo è il prezzo del nostro fallimento queste morti civili. Se noi non sostenevamo i terroristi non arrivavamo a questo punto.
Noi la ringraziamo, professor Pejman Abdul Mohammadi, grazie, docente di storia politica in Medio Oriente a Trento, ci risentiremo spesso perché in questo periodo il Medio Oriente è veramente in fase molto molto calda. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Però sei tu che continui a stuzzicare Pietro, adesso lascialo stare, dai, che noi vogliamo Pietro. Dai, e Pietro insieme.
Tutti lo vogliamo Pietro, è lui che... Vabbè.
Certo!
Pera Milan, è un modo di dire porca miseria, devi sempre mettere i puntini sulle i, non capisci proprio niente. Pensare che sei anche uno scrittore e poi con l'altro ti dà manforte, non sai i modi di dire, non sai le iperbole sono fatte per rendere l'idea. It's
okay. Ma sì, ma lo sappiamo anche noi, ma...
allora ragione. Ecco, anch'io utilizzo il metodo maniera di stendermi le rughe con la penna o la matita. Tu la matita, io ho una penna. Sarà più efficace, no? Perché è più dura la penna, la matita. Niente, vabbè, tutto questo è fruibile in video. Alle 10.05 inizieremo con uno spettacolare monologo di Leonardo Manera, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000.
Sì, lo devo preparare adesso. Non so se c'è tempo a scriverlo durante la pausa.
Allora, scusa.
Facciamo così, ti abbandono adesso, così vado... Vado a scrivere il monologo in modo che sia pronto per le 10.05. Ciao, ciao.
Ciao.
Cos'è, un copione comico?
Niente, è andato. Sentiamo, ma è andato. No, Pietro, è inutile che è andato veramente. Ha spento tutto, è andato. Sentiamo Maurizio dalla città di Milano, perché se dico Maurizio da Milano poi sembra il giornalista. Maurizio dalla città
sì,
di Milano.
Prego, buongiorno.
Prego. Tanto Manera se n'è andato, allora... salutiamolo, saluti al secchio. Vai Maurizio.
Buongiorno. Allora io ho sentito stamattina il vostro, la vostra introduzione per quello che riguardava le due tifoserie delle
sì.
curve. Ecco, volevo fare una precisazione, o meglio una domanda, una riflessione, perché io sono un abbonato dell'Inter e vado al primo anello blu e spesso e volentieri mi capita di litigare, ma non arrivare alle mani, però verbalmente, con delle persone maleducate che fumano
sì.
nonostante,
è vietato,
nonostante
sarebbe
lo speaker,
vietato.
È vietato. Allora sì. io mi chiedo, ma è possibile tollerare anche queste forme di maleducazione? Perché ci sono gli steward che dico potrebbero intervenire.
Sì.
Un'altra idea è quella di installare più telecamere che individuano i trasgressori di queste regole, perché veramente non è salutare
sì,
prima
sì.
di tutto e poi è una grande maleducazione.
No, Maurizio, assolutamente così, è vietato fumare allo stadio, ma sì, appunto, vai a dire a uno che magari ha bevuto anche quattro birre ed è strutturato muscolarmente, devi smettere di fumare. Si sa come inizia in questi casi e non si sa come finisce. Leonardo Manera ci ha abbandonati, è andato a scrivere il monologo. A questo punto, dopo il giornale radio, inizieremo con un bel monologo, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. State con noi.
Uno Nessuno 100.000.
Milan, sai che canzone ti vorrei dedicare? Poker Face di Lady Gaga. Mio Dio, com'è bella.
Oddio mio, com'è bella.
I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play.
Faccia da Milan.
Poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun.
Non ho ancora sentito citare la Juve che ha spezzato questi rapporti qualche anno fa con l'ilarità e l'ironia dei tifosi delle altre squadre, a partire da Milan e Inter. Non ho ancora sentito citare Andrea Agnelli, che evidentemente insieme a qualche errore qualche cosa l'aveva azzeccata, cacciando la mafia dalla curva della Juventus 8 anni fa.
Ah, Vabbè, l'approccio tifoso è il peggiore in questi casi. Non è questione di essere io sono tifoso del Milan, ma guardo con sdegno quello che c'è sui giornali di oggi. Non ho problemi, perché non li considero, cioè, tifosi del Milan. Cioè, potrebbero essere tifosi del Milan o dell'Inter o della Juve, della Roma, della Lazio. Secondo me si muoverebbero dove trovano possibilità di fare lo schiaffari. Tutto qua. Cioè, non è che sono tifosi, probabilmente non guardano neanche la partita durante la partita.
Secondo voi in un mercato miliardario oramai come può essere quello del calcio, l'Andrangheta se ne stava fuori? Per quello che a me il calcio non piace.
Capito, però.
Mi fa proprio schifo il calcio.
Cioè.
Guardo tutti gli sport tranne il calcio.
È più ricco il football americano. È ricco anche il calcio inglese. Molto più di noi. È ricco il Paris Saint-Germain. È più ricco il Barcellona e il Real Madrid del calcio italiano. Ma perché? Cioè, nel senso. Non è che il problema è che siamo italiani?
Il problema è che in Italia storicamente ci sono quelle la mafia, l'Andrangheta, eccetera. Scusa un attimo, torno subito. No. Devo rispondere un momento al telefono.
Spegni però. Ma com'è il telefono?
Sì, dimmi che sono in radio, sto facendo una cosa.
Ma è una cosa incredibile. Dimmi. Ma tutto in video. Potete anche vederlo. È una roba vergognosa. Cioè, sta rispondendo al telefono.
Vieni qui?
Ma come vieni qui? Ma chi viene qui? Ma siamo in diretta.
Va bene, vieni qui.
Ma come vieni qui? Ma io sto
va
qua.
Bene, ciao,
ma
ciao.
Chi viene qui? Pietro. Vabbè. Vabbè. Ok, molto bene. Tra l'altro, una collega, non cito il nome, ma insomma, è grande lei tifosa anche lei, dice, riferito al fumare allo stadio, mi ha scritto: guarda che allo stadio gli steward fumano. Sono gli steward che fumano per primi, alcuni, per carità, non tutti. Adesso ci scriverà uno steward dicendo: io non fumo. Ma come, è vietato? Anzi, dovresti dire che è vietato a quelli che fumano.
Ci sono, scusa, va, dovevo bene. Rispondere un momento al telefono.
Va bene, va bene. Hai scritto il monologo in 448?
Sì, durante l'intervallo, durante il GR.
Ti ascolteremmo.
In Italia uno dei generi che da sempre ha maggior successo è il giallo. I gialli hanno sempre appassionato il pubblico italiano, non solo quelli di fantasia come nei libri o nelle fiction televisive, ma anche quelli reali, ai quali vengono dedicate ore e ore di trasmissioni pomeridiane e serali. E ovviamente più il giallo è intricato, più appassiona. La realtà, peraltro, non è come nelle puntate La signora in giallo, La signora Fletcher, che con arguzia riesce ogni volta a individuare il colpevole nella tranquilla cittadina di Cabot Cove. In realtà, la realtà è leggermente diversa e a volte i gialli restano insoluti per mesi, anni, a volte per decenni, senza che si riesca a individuare il colpevole o i colpevoli del misfatto. Così oggi vorrei occuparmi di un giallo che, almeno per me, rimane misterioso da 8 anni. 8 anni non sono pochi, è un periodo di tempo considerevole che può anche portare a significativi cambiamenti nella vita. Io ad esempio 8 anni fa cominciavo a lavorare quotidianamente a Radio 24 nella trasmissione del signor Alessandro Milan e quindi cominciavo ad alzarmi presto di mattina, cosa che dalla fine del liceo in avanti non avevo mai fatto. Quindi in questi 8 anni la mia vita è radicalmente cambiata, sono cambiati i miei ritmi, in qualche modo anche il mio modo di pensare. Ma soprattutto in questi 8 anni mi sono reso conto che appunto ci sono gialli che non verranno risolti mai. Ci si può impegnare, si può credere o sperare di essere alla fine della vicenda, ma poi alla fine, spesso col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore, spessissimo con amaro realismo, bisogna prendere atto della situazione, mettersi il cuore in pace. Il colpevole o i colpevoli non si troveranno mai. D'accordo, va bene, direte voi, ma di cosa stai parlando? Qual è questo giallo? Ebbene, io questo giallo lo chiamerei il giallo delle scale mobili, o meglio il giallo delle scale mobili della metropolitana di Piazza Udine. Ricordo che la prima volta ne parlai appunto circa 8 anni fa, quando, cominciando a prendere la metro tutte le mattine, notai che le scale mobili della fermata Udine erano spesso ferme, inagibili, in manutenzione. Sarà un problema momentaneo, pensai, a breve si verrà a capo della situazione, anche perché spesso vedevo manutentori che si davano da fare per riparare il guasto. Invece 8 anni dopo, il giallo delle scale mobili della metro di Piazza Udine non è ancora stato risolto. Cosa si cela dietro quelle scale mobili? Qual è l'oscuro meccanismo che le governa? Perché da almeno 8 anni a questa parte manutentori di ogni tipo si sono dati da fare per risolvere il problema, ma senza mai riuscire a dare una risposta, non dico definitiva, ma che almeno per un po' possa trasportarci senza fatica dall'oscurità della metro alla luce del sole? Niente, si tratta di un mistero, di un giallo irrisolvibile. Quando sembra che il più sia fatto, quando sembra che tutto sia tornato alla normalità, bastano poi pochi giorni per farci nuovamente sprofondare nel baratro dell'immobilità della scala mobile di Piazza Udine, nastrata, immobile, inagibile, ferma. Abbiamo Elon Musk che ormai trasporta i passeggeri nello spazio e noi, nella evolutissima ed europea Milano, non ce la facciamo ad attivare in modo continuativo le scale mobili della metro di Piazza Udine. Questo mi fa stare col fiato sospeso più di un giallo di Agatha Christie. Forse lo fanno apposta i manutentori responsabili per regalarci ogni giorno qualcosa a cui pensare, un momento di svago, oltre che una lieve incazzatura. Ormai mi sono così abituato all'immobilità di quelle scale fintamente mobili che ne sono sicuro quando il guasto sarà definitivamente risolto ci resterò anche un po' deluso, un po' male, e racconterò ai miei nipoti questi eroici tempi in Piazza Udine quando giorno dopo giorno a scale mobili bloccate era le mie misere gambe dal buio della metro a portarmi a rivedere le stelle.
Prodomo tua, il...
Sì, lo so, ma no, il prodomo giusto, mi ha anche colpito, giusto, perché da 8 anni...
È un giallo.
Cioè, vedo se è possibile che non si riesca a riparare, che ogni 15 giorni sia
di nuovo bloccata,
nastrata, inagibile. Qual è il giallo, il mistero che si cela sotto queste scale mobili?
Dentro le scale mobili. Effettivamente adesso mi hai messo una curiosità incredibile. Vorrei sapere chi è l'addetto alle scale mobili della
TM. Di ogni tipo, di ogni nazionalità, di ogni colore.
Ci chiami?
Che ciclicamente vengono a ripararle e poi di nuovo dopo 3 giorni è così.
Quelle lì soprattutto, mamma mia. Va bene, dopo il traffico andremo a capire come è possibile avere un Picasso molto probabilmente originale per 40 anni, 30 anni appeso in camera, in sala, definirlo lo sgorbio e scoprire in realtà poi che potrebbe essere davvero un Picasso che vale 6 milioni di euro quantomeno. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan è partner del compleanno di Radio 24.
Sì, va bene, quanto mi date? Quanto sono partner?
That's America.
Le cose drastiche, chiusura degli stadi per un certo numero di giornate finché non risolvono il problema, altrimenti si chiude per tutti e fino a tempo indeterminato. Buona giornata.
Va bene.
È una vergogna.
Io diffido sempre da chi ha le soluzioni semplici. Parlava delle vicende calcistiche e ultra, mettiamola così. Allora, adesso dobbiamo salutare una persona il cui cellulare, leggo, squilla ininterrottamente da giorni, perché tutti i giornalisti lo cercano, è Andrea Andrea Lorosso, che è con noi. Buongiorno.
Sì.
Buongiorno.
Sì, grazie. Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Proprietario di un pub. Siamo a Pompei, giusto?
Pompei.
Fino a questi giorni era così, proprietario di un pub a Pompei. Allora.
Lo siamo ancora.
Certo, assolutamente.
Lo saremo sempre.
Però si è scoperto, adesso ci spiega tutto l'iter, che da 50 anni circa, lei non era ancora nato, se ho capito, a casa dei suoi genitori è comparsa una tela firmata Picasso. Dunque io non so il francese, però dico, è il bus de femme d'Orama.
Sì,
l'hai detto, scusa, no?
Così è.
Sembra un po', sì, sembra un po'. Vabbè, molto milanese.
È arrivato
un non sarà El, è proprio El
Bus. Il, ho detto, il bus italiano. Bus de femme, la femme fatale.
El bus.
Allora, ci spiega tutto lo rosso, questa tela di Picasso? Possiamo dirlo?
Sì, la tela è indubbiamente è firma, insomma, del maestro dell'epoca, quindi non. La tela è stata, mio papà è nato a Capri proprio, 15-1-39, sì. Quindi residente a Capri, per poi passare negli anni dopo successivi a Pompei. La tela è stata rinvenuta da lui nei primi del 60.
Sì.
Quindi sono oltre 50 anni, quando io ho 60 anni, ma non ero nemmeno nato ancora.
L'ha trovata in una discarica.
Voglio confermare questo perché leggendo i vari articoli, qui forse c'è stato un po' di confusione, ma in quelli che hanno trascritto, perché la tela è stata trovata in una discarica in quando mio padre era un rigattiere, ecco qua in breve.
Certo,
quindi. E portando lì in discarica, che poi ci sono andato anche 4-5 anni fa quando lui era ancora in vita, e c'è ancora questa discarica, attenzione, c'è ancora, anche se è ammodernata, però c'è. E lì mio padre trovò questa tela avvolta, ma chiusa, lui non vedeva niente e la portò a casa. A casa poi, per quello che era casa. E lì è stata per molto tempo.
Sì.
Ok, mia mamma quando vide questa tela gridò vicino a mio padre: ma questo è proprio uno sgorbio.
Sì, questo è stupendo, perché se andate
ma
a vedere quest'opera
è rimasta così questa cosa.
La mamma l'ha chiamata lo sgorbio, questa tela.
Lo sgorbio. Ma mia mamma è abituata a vedere paesaggi, sai, quando vedi un'opera, ma non
sì,
aveva
no, perché raccontiamo è quella, insomma, è Picasso che rappresenta appunto il volto di una donna,
sì,
con
sì,
appunto
sì.
Delle proporzioni,
scomposto, in senso cubista, diciamo.
In senso cubista, esatto. Quindi lo sgorbio.
Bravo, ecco. Lo sgorbio, mia mamma. Ma, e questa poi è rimasta lì in casa per svariati anni. Tant'è vero che la tela che era completamente rovinata, di calcina, era proprio calce indurita su mia mamma, stende questa tela a terra e con una scopa e sapone lava la tela. A sua, diciamo, il suo modo di fare, lava questa tela, e poi l'asciuga e la mettono lì in cucina, sul mobiletto in cucina, ed è stata lì per un altro decennio.
Sì.
Poi sono nato io, loro sono venuti a Pompei e si è cominciata il...
No, e soprattutto è stato lei poi negli anni che ha visto insomma, si è insospettito, poi...
Mia zia mi regalò un'enciclopedia, andando a scuola, e parlando con il maestro dico: maestro, ma queste assomiglia assai a quello che c'ha mio padre a casa. Così, ma
perché lei avrà visto il quadro delle Demoiselles d'Avignon, che è uno dei più famosi di Picasso, che rappresenta
io ho visto poiché quest'opera, perciò ecco che molta gente si chiede: ma come mai tutti questi signori? Non è facile, anche perché del tipo di questo soggetto ce n'è un altro similare, non sono uguali, sono similari. Ok, quindi tengo sempre a precisare.
A Parigi.
Sì, c'è un altro che è nello Zervos, che è il soggetto, però cambiano, non sono, si vede che non è copia, perché chi copia deve essere una copia.
Sì,
quindi,
chiaro.
sono quasi identici.
No, ma raccontiamo che c'è, sono state fatte delle perizie, sì, anche perizie grafologiche milanesi. Perché arriva? Sì. Perché però deve arrivare l'ok definitivo da Parigi? È la Fondazione Picasso?
Perché io varie volte ho scritto alla Fondazione, però non hanno nemmeno ricevuto. Cioè, mi hanno sempre semplicemente risposto: non è possibile. Ma come è possibile? Scusate, se io sottopongo a una giuria, quali siete voi a valutare se sì, se no? Perché io in tutti questi anni, ma anche con mio padre, noi non abbiamo mai cercato di vendere, voglio sempre precisare. Noi stiamo cercando la verità.
Sì.
La verità si accompagnerà anche a un valore.
Quindi
la
Fondazione non vi ha ancora risposto?
No. Con qualche mail hanno risposto. Non è prima Covid. Comunque è una vita, sono oltre 10 anni che ci respingono. Sì. Tant'è vero che io ho proposto a mie spese di andare lì da loro, insomma, magari ripagare un'altra volta a mie spese gli eventuali espertise che loro hanno per far sì che magari loro non si attengano ai nostri espertise italiani.
È per questo che lei dice ancora non si può dare la certezza al 100%.
Certo. Il problema è che se non c'è l'autentica della fondazione, il quadro sostanzialmente non è un rigor di legge, è di Picasso.
Però dovranno spiegare oggi la spiegazione oggi non è che la devono dare a me. Oggi io mi sono autodenunciato, ecco qua, è stato messo un CTU e quindi voglio sapere noi che cosa abbiamo, se sì o se no.
No, ma anche la fondazione dovrebbe avere l'interesse a sapere se c'è un Picasso. Come sarebbe finito nella discarica Capri un Picasso originale?
Il problema, delle fondazioni è che spesso tendono a mantenere lo status quo, cioè non sono molto propense ad autenticare cose che già da loro non siano riconosciute.
E questo ci è stato anche, detto da vari esperti, non è facile, anche perché loro sono molto restii a dare approvazioni. Quindi, e noi ci siamo trovati, perché il mondo intero ci dice: ma com'è possibile? Signori, non è facile avere un'opera in mano e girare per il mondo, tipo shopping, perché poi, ripeto, non è facile. Sempre soldi, dovunque vai vi chiedono soldi, sempre. La parola è danaro.
Scusate, ma è chiaro. Ritorno alla domanda: come sarebbe finito un Picasso in una discarica di Capri? Cioè, se è ricco,
noi questo non comunque l'artista già frequentava già era reduce dai suoi soggiorni lì a Capri, quindi tanto è vero che io sono a Pompei, lui è stato a 10 metri dal mio locale qui di fronte agli scavi, lui era lì nel periodo del lavoro a Napoli. Lui comunque soggiornava in quest'area qui.
Sì, quindi insomma,
è un personaggio.
Ma è chiaro. Allora ci chiede gli ascoltatori: ma è ancora esposto in cucina? No, vabbè, sì, allora l'ha messo in un cavò, ecco, non è che adesso è andato in cucina.
No. Posso dire una cosa: l'opera è stata, oggi è un pub, prima era il ristorante di mio padre, è stata fissa nella sala dove oggi c'è il pub, che prima era uno giardino, è stata per oltre 10 anni. Signori, io ero piccolo, mi ricordo, addirittura in temperie qui. L'unica fortuna che avevo un vetrino sopra, ecco, almeno non ci pioveva sopra.
Sì, tanto per sua mamma era lo sgorbio, quindi
chi se ne frega. Ma le dico anche un'altra cosa, così scherzando: quando io sono stati fatti gli analisi da Palladio, un istituto che si è al nord qui, loro con i loro metodi se ne sono accorti addirittura che l'opera, la tela, è stata lavata, tant'è vero che io non sapevo niente, all'epoca non c'erano i cellulari, chiamo mia mamma, dico: mamma, scusa, ma qui in laboratorio mi dicono che quest'opera è stata, e lei conferma, dice: sì, io l'ho lavata quando è stata rinvenuta,
c'era la calce.
Dice: perché, che ho fatto di male? No, mamma, non hai fatto niente.
Invece il restauratore che la pulisse
la dobbiamo ringraziare Andrea Lorosso, e vediamo come andrà a finire questa vicenda, perché secondo alcuni se è davvero un Picasso si parla già di 6 milioni di euro, insomma il valore che possiamo immaginare. Comunque qualcosa che cambia la vita Vedo una Deborah Rosciani invece che queste cifre le snocciola, se per lei 6 milioni di euro le passano tra le dita,
minimo sindacale del mio stipendio, poi c'è la parte
giorni.
Variabile, esatto.
Quella la devi dare però come pizzo a Mauro Meazza, se non sbaglio.
Abbiamo degli accordi interessanti.
Abbiamo degli accordi. Dai,
ci troviamo bene, andiamo avanti e non condividiamo soprattutto con voi.
Contenti voi, la borsa, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Video kill the radio star. Video kill the radio star. Siete più belli in radio.
You won't find it by yourself. Need some help, and you won't fail with me around. Come on, let's go. I will tell you if you change. And who's been saying things? It's hard to tell who is real in here.
Anch'io mi pongo sempre lo stesso interrogativo, ma perché la scala mobile di Udine spesso guasta?
Di piazzale Udine, non di Udine, piazzale Udine a Milano.
Milan però parli bene ma razzoli male, non ti piacciono le soluzioni semplici, ma quando c'è uno con un cane abituato male, allevato male, gli hanno insegnato male, la soluzione è abolire la razza.
Alcuni cani. Ma non lo dico io, lo dice il professor Boitani. Professor Boitani, Massimo zoologo. Allora, devo dire, la nostra Elisabetta Fusconi passava di qui per motivi, cioè, a rubarmi i giornali, come al solito.
No, sii onesto. Sì, onesto.
Sì.
Per una volta ero venuta a chiederti una cortesia.
Figurati. No. Sì, posso rubarti il giornale, questa era la cortesia.
No,
però
era
ne
di
approfitto. Dice, ma no, io non so niente di calcio, lo sappiamo. Però guarda, gli elementi sono molto stringenti e semplici. Ieri il Milan ha perso in Champions League e l'arbitro, che è stato vergognoso in alcune decisioni, c'era un rigore alla fine vergognoso, è partito un V-Max di Manera, l'arbitro vergognoso era, è, puoi saperlo anche tu, è,
no, cos'è?
Svizzero.
Vergognoso.
Sì.
Sarà stato preciso.
No, precisamente
allora,
vergognoso.
Mi rendo conto che di fronte alla meticolosità professionale di un arbitro svizzero qualcuno possa avere, come dire, un certo fastidio, non essendo avvezzo a questa meticolosità, a questa precisione, a questa passione nel proprio lavoro. Detto questo, tu ben sai che proprio se c'è
proteste per un rigore negato, il tecnico del Milan, l'arbitro ha sbagliato. Andiamo a vedere l'arbitro, si chiama per la precisione Scharer. Di che cantone sarà?
Scharer può venire da qualsiasi cantone, Canton Soletta, Sciafusa, non ne ho idea, ma francamente mi disinteresso totalmente. Dopodiché, dai, adesso come te la prendi? Errare è o non è umano?
Sì, vabbè, è svizzero in questo caso.
Mettiamo agli atti comunque, perché ci tengo, che io ero venuta qua a chiederti un favore, tu mi hai detto resta un attimo qua in onda che ti insulto. Testuale, ho detto vabbè.
Insulto adesso.
È un lavoro di badante vabbè, anche questo.
Adesso facciamo tutti come Manera, adesso Manera intanto si sta.
Sì, per chi non lo potesse e non lo stesse vedendo, si sta massaggiando la fronte con una matita HB, mi sembra di poter percepire.
E ma funziona almeno.
Mi sembra
Leonardo,
che abbia anche un certo risultato, perché noto della rilassatezza nel suo sguardo, si sta quasi spegnendo. Leo, ma hai uno sguardo fisso.
Ma peraltro è dolorosa questa cosa, non è come il coso sulla spugna del microfono quando ti sfregavi.
Comunque ha ragione. Sì. Allora, io non so nulla di medicina cinese, di punti energetici, però la fronte so che è un
invito tutti quelli che ci ascoltano, che sono al lavoro in ufficio, fate così anche quando passa il vostro datore, il vostro
spiegalo
capo.
Perché non tutti stanno vedendo, fare così
dovete
cosa,
tenere la matita,
tu lo stai facendo con una bic, non va bene, devi fare con la matita,
infatti fa malissimo.
Dovete tenere la matita con entrambe le mani, le dita della mano sinistra a un'estremità e poi dall'altra parte con l'altra estremità. A questo punto fate passare la matita dall'alto in basso della vostra fronte, partendo dal vertice del naso fino ad arrivare all'attaccatura dei capelli. Per chi ha i capelli, per chi non li ha, fino alla parte estrema della fronte. E intanto pensate a cose belle della vita.
Tipo l'arbitro svizzero di ieri.
Allo sciabordio delle onde. A essere su una spiaggia, a essere a vedere, ecco, non la metropolitana, le scale ferme, che quello del mete rabbia, ma cose che ti creano serenità.
Lo consiglierei a tutti quelli che sono in stazione a Roma da stamattina,
esatto,
alle 6, che stanno fissando un tabellone spento. Potrebbe funzionare a dare un senso alla loro mattina.
Una matita, sì, alla stazione di Roma.
Per la felicità basta una matita. L'importante è sapere come usarla, caro Alessandro.
No. Cosa vorresti dire?
Che va fatta così, rotolata sulla fronte.
Aveva un sorriso malizioso.
Va fatto.
Sì, però Leo, tu hai anche abbracciato.
Aspetta che ci chiama Guido il frontone. Non è male. Guido da Milano, che forse sui problemi delle scale mobili di Piazza Leu. Guido. Cos'è, un manutentore?
Guido.
Sì, pronto.
Pronto. Noi la sentiamo. Noi sentiamo bene.
Buongiorno, volevo dare ragione al signor Manero, non solo riguardo a quell'ascensore, il problema si ripete anche in tante altre parti, come il montascale, che danno accesso al mezzanino del metro, stanno fermi un mese, c'è la segnalazione, vengono cosiddetti aggiustati.
Sì.
E poi dopo 15 giorni che funzionano sono ancora guasti, questi qua per Romolo, Famagosta e altre poste, cose che danno l'accesso alle persone dal piano stradale ai mezzanini del metro.
Spieghiamo chi ci ascolta, che ne so, da Capri o da Carpi, che Romolo e Famagosta sono due fermate.
Salutiamo anche gli amici della TM, dai.
Esatto. È abbastanza sintomatico, perché questi guasti secondo me si verificano più nelle stazioni periferiche. Per esempio, io non ho mai visto quella di Moscova bloccata, invece come diceva Romolo, Famagosta,
cioè, stai dicendo che c'è la Milano del centro,
esattamente,
e la Milano delle periferie.
Ma dirla tutta, mobili, Leo, che tu sappia, perché voi non prendete questi mezzi sposta poveri, io vengo in metropolitana qui in radio, e proprio nella stazione dove ci fermiamo per arrivare in radio, Ponale a Milano, c'è una scala mobile che è rotta penso da una quindicina di giorni.
Vedi? Ah, beh, adesso la
sempre in periferia, perché anche Ponale è una fermata di periferia.
Hai ragione, sai che io approfondirò questa tua analisi.
Bene, vai a fare un'inchiesta. Fai un'inchiesta anche su dove, qual è il cantone.
Il cantone a cui appartiene.
Tu
devi. L'ha detto il professor Mancuso quando è venuto a trovarci. C'è anche l'arte del perdono.
Perché non ti eserciti?
Ma
io l'ho già perdonato
in questo frangente.
Però lo penso intensamente. Questa mattina
era
sicuramente
stato in buona fede quest'arbitro.
Non c'è dubbio.
Su questo sono certa.
Su questo non c'è dubbio. Ma era svizzero, però. Va bene. Comunque, grazie Elisabetta.
Niente, è stato un piacere.
Non andiamo al traffico.
Un favore, non me l'hai risolto, ma pazienza.
Va bene, grazie.
Uno, nessuno, 100 Milan.
una tela firmata Picasso. Dunque, io non so il francese, però dico è il bus de femme. Bravo, ridi, ridete, ridete qua tutti.
About a life with a glint in his eye and a corner of a smile, one conversation, a moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes, they said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.
Quando sento qualcuno che parla di chiudere gli stadi impazzisco, perché non si può pensare di risolvere il problema chiudendo gli stati penalizzando 60.000 persone quando quelli che fanno casino sono in 200-300, vanno presi quelli e basta.
Ma poi non è che fanno casino allo stadio, cioè spacciano droga e fanno il pizzo sugli esercenti, queste sono le accuse. Cioè, cosa c'entra tutto questo con la partita? Sì, certo, i biglietti sì, ovviamente.
Allora, Angelo di Casetta Mattei dedica Ti amo di Umberto Tozzi a Lidia del Tufello. Quanto sarebbe bello fare questa trasmissione tutta così con dediche. Dai, fateci questo regalo, forza.
Brava signora Fischioni, l'arbitro è stato preciso, onesto e svizzero come lei. Viene abbastanza in testa a Milan e a Manera. Io le pago un soggiorno a Roma.
Grande Fischioni.
In qualsiasi albergo anche da 10.000 stelle. Brava signora Fischioni.
Va bene, Fischioni in solidarietà all'arbitro ovviamente.
Ciao ragazzi, io sono quel ragazzo che un po' di tempo fa vi ha chiesto: ma come mai siete gli unici che non si vedono in radio sull'app?
Adesso l'ha capito.
Adesso, dopo ecco, qualche mese, ho capito perché.
Che battutone. Cioè, pensa, non l'avevo ancora sentito, ovviamente, il messaggio. Battutone. Molto bene. Chissà.
Alessandro Milan, sì, è partner del compleanno di Radio 24.
Ciro. Chissà se lo spianamento di rughe è una tecnica che il nostro mitologico professore.
Sono tecniche artigianali, sono tecniche dilettantesche, assolutamente.
Jerry Pannocchia.
Da evitare, non possono che produrre risultati negativi o totalmente inutili. Proprio per il dilettantismo allo sbaraglio.
Professor Jerry Pannocchia, buongiorno. Sì. Non avevo dubbi su questo. Chirurgo estetico. Allora, sì.
Ma no, chirurgo. The Holly and the One, The King of Beauty. Ma aspetta, King of Beauty,
me lo faccia dire in francese, io che lo so il francese. Roi, roi.
Che produce sgradevole. Allora sono sì, Jerry Pannocchia, il re dei chirurghi estetici. Anche mi salutano per strada dicendo così: buongiorno King of Beauty. C'è scritto King of Beauty anche sulla targa del mio studio, che ricordiamo è dentro al Duomo di Milano.
Certo, altare.
Infatti, cosa è successo? Che i miei assistenti hanno messo la targa del King of Beauty Jerry Pannocchia vicino alla foto del Papa. Mm-hmm. E qualcuno ha pensato che King of Beauty fosse lui, invece no, sono
io. Il Duomo di Milano col Papa.
Sì, ma c'è comunque, ma scusi, ma in tutte le scuole, c'è in tutte le prefetture, il presidente Mattarella, in tutte le chiese c'è la foto del Papa.
Vabbè.
Ma poi alla fine io e il Papa, se devo essere sincero, lavoriamo entrambi nello stesso ambito, direi.
Sì?
Cioè occuparsi
senso?
Della felicità delle persone, lui le aiuta ad elevare lo spirito, io le aiuto queste persone a elevare i glutei, ma sempre di felicità si tratta, anche se in ambiti diversi. Lei non ha idea di quanto scendono i glutei. Ieri è entrata una paziente, sì? Pensavo che stesse trascinando due sacchetti dell'ubido. Poi mi sono accorto che era in sedere. Sono subito intervenuto e adesso dovrebbe vederlo, un effetto strabiliante. Faceva l'impiegata, si è licenziata, adesso fa la ballerina di samba, così, quindi vale la pena.
Da un giorno all'altro.
Ma naturalmente basta un intervento di Jerry, The King of Beauty. Allora, sa cosa dico sempre, sì, io? Essere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì. Perché se sei brutto sei destinato a rimanere lì, nel ghetto dei perdenti.
Molto bene.
Mettiamo qualche domanda che ho da fare, devo tornare.
Sì, guardi, arrivano delle domande. Giulio, per esempio, ci scrive: ho il naso un po' lungo, si può fare qualcosa?
Giulio.
Non rida però, perché Giulio è scortese. Cosa?
No, no, non sto ridendo, mi sto preoccupando per lui. Giulio, io ho visto le tue foto.
Sì.
Non è che hai il naso un po' lungo, sembri un narvalo. Se abbassi la testa poi...
Forse è narvalo.
Ma è uguale, narvalo, narvalo.
Quell'animale che c'è.
Sì.
Il cornone. Sì, sì. No, l'osso, sì, vabbè.
Se abbassi la testa poi mescolare
la polenta col naso.
Senza mestolo, basta che abbassi la testa, Giulio. Lei dovresti fare le Olimpiadi di sciabola. Non ti serve neanche l'arma per vincere, vai in pedale e inizia a toccare l'avversario. L'unico problema è che se giri il...
sì, cosa succede?
Se giri il collo puoi decapitare la giuria, Giulio. Ma come hai fatto finora ad avere una vita normale? Se ti viene il raffreddore devi andare in giro con delle lenzuola per soffiarti quella canappia che ti ritrovi. Io non so se ho abbastanza personale per fare un intervento del genere per te. Te lo dico, anche in 20 con quel naso lì sarebbero sottostaffati, sarebbero sottodimensionati.
Vabbè, vabbè.
Posso fare un tentativo, tu nel frattempo fai di necessità virtù.
Molto bene.
Affacci della finestra e usa il naso come filo per tendere la biancheria.
Abbiamo un minuto e mezzo, guardi, c'è Fabiana che scrive: ho la fronte un po' alta, si può fare qualcosa? Fabiana, aiutiamola.
Forse puoi affittarla con la crisi immobiliare che c'è. Guarda che la tua fronte è una vetratura più ampia di tanti bilocali che ci sono in giro. Non farti venire in mente di coprirla con una frangia, sarebbe grande come una tenda da doccia. Quanto sapore ci metti ogni giorno per lavare la fronte? Riesci ad arrivare a tutti i punti da sola, ti fai aiutare dagli operai dell'edilizia acrobatica. Come te lo spalmi il fondotinta con il boccio per i pavimenti? Dammi retta, Fabiana, non dai speranze.
Vediamo.
Stavo quasi pensando di metterti due occhi sopra quelli che hai già. Sarebbe meglio che avere quella fronte con quattro occhi.
Guardi, Antonio, infine, vuol rimuovere un tatuaggio che non gli piace. Mi puoi aiutare, Antonio?
Ha solo una frase. Allora, Antonio, mi dici che il tatuaggio non ti piace e vuoi rimuoverlo, ma se dovessi rimuovere tutto quello che non piace a me del tuo corpo, ti rimarrebbero solo le unghie, forse neanche quelle. Non so se ti sei mai guardato allo specchio, sei un po' tutto storto. Come hai fatto a rimanere in equilibrio fino adesso? È tipo il mistero delle pietre di Stonehenge. Prova a passare nel mio studio, vediamo se riesco a fare qualcosa. Non posso garantirti di tirarti fuori dal ghetto dai perdenti.
Però arriva anche un messaggio di un ascoltatore ultimo: sono Fabio, le gambe corte, come posso fare? Va bene, c'è Gerry Pannocchia nel suo studio.
Vieni a trovarmi, ma cosa vuoi fare? Rimanere lì chiuso in casa tua del ghetto dei perdenti?
Vabbè. La salutiamo, professor Pannocchia, che ecco, c'è la messa delle
11. Sì, devo tornare al lavoro, devo tornare al lavoro.
Grazie.
Fatti comprimere, non lo so, vediamo, ci penserò a questa domanda, la prossima volta rispondo.
Va bene, a domani alle 9.
Ehi Milan, dovresti far sentire più spesso la dolcezza e la suavità della voce di Elisabetta Fusconi.
Buon pomeriggio a tutti.